sete. Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto», e chinato il capo consegnò lo spirito. Era il giorno della parasceve ai giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato. Era infatti un giorno solenne quel sabato. Chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue ed acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza, e la sua testimonianza è vera, perché egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la scrittura: non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto.
O dal punto di vista metodologico, se ieri abbiamo letto e cercato un percorso all'interno del capitolo 6, e così faremo domani per chi ci sarà, faremo un percorso all'interno del capitolo 11 di Giovanni, questa sera facciamo un'altra cosa.
È un brano
breve, e perciò potremmo dire invece che un percorso biblico come quello di ieri o come sarà quello domani, più una meditazione forse un pochino più impegnativa. Per questo ho scritto 12 pagine, spero di essere breve. L'ho scritta perché quando si va in quei temi qui, altrimenti avrei fatto uno sproloquio, e perciò spero di, pur essendo uno stile diverso rispetto a quello di ieri e di domani, un po' più difficile perché forse è un po' più teologica, ecco, meno legata alle parole del testo, però per il tema di stasera direi che va bene così. E allora, questo brano del Vangelo secondo Giovanni, a mio parere presenta tre quadri, no? Dovete cercare, qui c'è un crocifisso molto stilizzato. Però io spero che in Quaresima o nelle vostre chiese parrocchiali trovate un bel crocifisso di quelli classici, grandi. Il mio invito è a fare, magari rileggendo davanti al crocifisso questi pochi versetti, a fare un'attività che si chiama la contemplazione del crocifisso. Questo è l'obiettivo di stasera. E allora, il brano che abbiamo ascoltato ci presenta tre quadri, e mi fermerò su questi tre quadri, che possiamo intitolare così, almeno io li ho intitolati così: il compimento, il segno, la testimonianza. Primo, il compimento, tradotto, lo spirito è pienezza del dono, se un altro termine, ma comunque il compimento. Il nostro brano inizia proprio così. Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per adempiere la scrittura: ho sete, no? L'abbiamo appena ascoltato. E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: tutto è compiuto, e chinato il capo, spirò. Ecco, in questo quadro, il primo quadro, si sottolinea la pienezza dell'opera di Gesù, cioè l'offerta della vita, il dono dello spirito. Ripeto, è una contemplazione della croce, no? Perché si sottolinea questo? Perché facciamo come ha fatto lui. Allora l'amore di Dio giunge a pienezza proprio qui. La parola che noi traduciamo, o meglio, i biblisti hanno tradotto con compimento, in greco c'è scritto telos, non so se vi interessa, ma è una parola abbastanza famosa in greco, che significa letteralmente la realizzazione più piena, oppure si può tradurre anche, se andate sul vocabolario greco, il punto oltre il quale non si può andare, no? Una misura tale che più grande non ce n'è. Ecco. Allora veniamo noi che guardiamo il crocifisso interrogati, interrogati circa le misure del nostro comportamento, le misure delle nostre disponibilità, le misure delle nostre collaborazioni, delle nostre presenze, fino a dove siamo disposti ad arrivare? Questa è la domanda. Davanti al crocifisso però, non davanti allo specchio guardiamo noi stessi, guardiamo al crocifisso. Fino a dove siamo disposti ad arrivare? Ecco, ci sono all'interno del Vangelo secondo Giovanni alcuni passaggi che mettono bene in luce questa affermazione del compimento. Ve ne cito alcuni. C'è tutto dal Vangelo di secondo Giovanni. Al capitolo 3, versetto 3, 16, così dice Gesù: Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. E poi sempre lo stesso Vangelo, al capitolo 13, versetto 1, dice: Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine, che è lo stesso verbo, è la stessa parola, telos. No? Fino al compimento si potrebbe tradurre. E così inizia il racconto della lavanda dei piedi. No? Infine, adesso, nel brano che abbiamo ascoltato, tutto è compiuto, cioè tutto è giunto a compimento, tutto è giunto al suo fine. No? Queste sono le ultime parole di Gesù in croce. Poi spirò, oppure si può tradurre letteralmente, emise lo spirito. Allora ci troviamo davanti, in questo primo quadro, a una carità, un amore, che noi diciamo carità, che arriva fino a saper morire per l'altro. Gesù ci fa grazia di questo dono, il soffio del suo vivere e del suo morire, il respiro, lo stile della sua vita viene comunicato a noi, emise lo spirito. Per questo ci dona lo Spirito Santo. Sapete che lo Spirito Santo nel Vangelo secondo Giovanni, il dono dello Spirito Santo avviene qui. Non c'è nel Vangelo secondo Giovanni una Pentecoste. È qui che Gesù dona lo Spirito. Lo Spirito Santo rende l'uomo cristiano, cioè cristiano. Che cristiano è, vuol dire di Cristo, no? Lo fa vivere come Gesù. Allora, se noi guardiamo la vita di Gesù e questo è il suo compimento, lo Spirito Santo ci fa capire che la coscienza della missione ricevuta dal Padre ha condotto Gesù fino a questo gesto. Gesù sapeva che doveva donarsi in questo modo. Allora la sua morte non è stata un incidente. I Vangeli, tutti, ma San Giovanni in maniera particolare, ci fanno capire che Gesù è andato in croce non per un imprevisto, non per un calcolo sbagliato, ma è andato in croce per una scelta voluta e consapevole, cioè la pienezza della sua libertà. Il suo arresto, processo, passione, crocifissione e morte è la sua libertà. E la sua libertà si esprime con un dono. Ecco, questo tipo di libertà e questo tipo di dono siamo chiamati a farlo nostro. Allora, il cristiano, ciascuno di noi, cosa fa davanti a una difficoltà, a una sofferenza, a una fatica? No? Siamo chiamati anche noi a assumere e offrire a Dio questo per amore dei fratelli. Gesù è andato spontaneamente dove noi spontaneamente non andiamo. Le nostre difficoltà, i nostri dubbi, le nostre fatiche spesso ci fanno distanziare dalla misura così grande dell'amore donato da Cristo. Ecco, tutte le volte che noi non arriviamo a questa misura, non siamo capaci di guardare la croce. Tutte le volte che che siamo in difficoltà di qualsiasi tipo, fisica, morale, psicologica, affettiva, diciamo adesso basta. Detta la bresciana, diciamo adesso stuf. Questo è troppo, no? Non guardiamo la croce, no? Gesù invece ci dà la capacità di rendere vivo, presente, reale, efficace la sua offerta. L'offerta che lui fa di se stesso e la lascia come una promessa, come un testamento, uno stile. Tutto questo è reso possibile in noi, non dalla nostra buona volontà, perché la nostra volontà ci porta a dire sono stufo, ma dallo Spirito Santo, che ci permette di essere cristiani, cioè ci permette di fare la volontà di Dio. Ecco, per questo Gesù, e il primo quadro si conclude così, emise lo spirito. Si tratta perciò di un soffio. È lo stesso soffio che all'inizio della Bibbia aleggia sulle acque. È lo stesso soffio che è stato alitato in Adamo. Ormai questo respiro non è più un soffio generico, ma è il soffio di Gesù. È lo spirito di Gesù. È lo Spirito Santo. E se lo spirito è segno di una vita nuova, allora emise lo spirito, cioè ha donato il suo stesso spirito a coloro che hanno creduto in lui. Gesù mette la sua vita dentro di te, no? Mette la sua vita dentro di te. Quando noi riceviamo lo Spirito Santo, è la vita di Gesù che entra in me. Infatti, chinato il capo, spirò. Allora, noi lo intendiamo questo non semplicemente, vabbè, è morto. No, significa che lui dona la sua vita. Gesù sulla croce dona se stesso, dona la sua relazione con il Padre. No? Perché? Perché anche tu che sei sotto la croce possa donare la tua vita fino alla fine, come ha fatto a lui. Allora voi capite che contemplare il crocifisso non è semplicemente un pio sentimento, non è neanche la ricerca estetica di un bel crocifisso, come ho detto prima, oppure cercare un po' di emozione, come magari fanno i film, no? Su Gesù. Contemplare il crocifisso significa far diventare il compimento di Gesù che si consuma sulla croce il nostro modo di vivere. Noi siamo capaci di amare come Gesù ci ha amato se stando sotto la croce accogliamo il suo ultimo respiro, cioè il suo soffio di vita che entra in noi. E questo è il primo quadro. Secondo me bisognerebbe lasciare un attimo di silenzio, ma comunque il secondo, il segno. Siamo al versetto 31, il segno. E il segno è il costato trafitto, questo è il segno. Era il giorno della preparazione, i giudei, perché i corpi non rimanessero in croce, eccetera, no? Lo avete davanti, il testo, gli spezzarono le gambe, subito uscì sangue ed acqua, finisce lì il segno, d'accordo? Subito uscì sangue ed acqua. Questo secondo quadro è il costato trafitto, dicevo. È solo il Vangelo secondo Giovanni, che fa molta attenzione a queste cose. Il Vangelo secondo Giovanni fa molta attenzione alle feste ebraiche. Non so se l'avete mai letto per intero il Vangelo secondo Giovanni, ma Gesù va spesso a Gerusalemme. E lo dicevo ieri sera, no? Va spesso per le feste ebraiche. E alle feste solenni, no? Molti avvenimenti della vita di Gesù nel Vangelo secondo Giovanni sono durante le feste religiose ebraiche. Ecco, il racconto ci dice che venuti da Gesù, vedendo che è già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli colpì il fianco e uscì sangue ed acqua. L'Evangelista vuole concentrare l'attenzione di noi, che lo leggiamo, su questo particolare. Un significato profondo di questo particolare. Dal costato di Gesù escono sangue ed acqua. Cosa vogliono dire? La testimonianza di un amore fino alla morte, il sangue. Un amore fino alla morte, quello che era il primo quadro. E la testimonianza di una fedeltà limpida, permanente, che dà la vita, l'acqua. Nel costato del segno trafitto c'è il manifestarsi in pienezza dell'amore e della fedeltà di Dio. E adesso cerchiamo di capirci. Amore e fedeltà di Dio. Allora, davanti al crocifisso, dopo il primo quadro era resto sotto la croce a ricevere il suo spirito. Adesso i nostri occhi si spostano verso il costato. O noi possiamo dire che, Signore, vedendoti sulla croce capisco come mi vuoi bene. Da te è uscito l'acqua, è uscita la vita piena, è uscito il sangue, cioè la misura del tuo amore e della tua fedeltà fino alla morte, come un fiume che invade l'umanità, un fiume d'acqua viva che fa fiorire il deserto. Allora penso che forse alcune domande ci possano aiutare per la preghiera o anche per sostare sotto la croce. Domande di questo tipo, ne faccio alcuni esempi, ma voi potete formularle anche voi. Che cosa significa per me guardare la croce? Oppure, come riesco a pregare davanti al crocifisso? Oppure, come prega l'Evangelista Giovanni che è sotto la croce rispetto a quello che ci dice, no? Che cosa vede Giovanni in questo sangue ed acqua? No? Ecco, allora, alcuni suggerimenti. C'è un'immagine contenuta in un passaggio sempre del Vangelo secondo Giovanni che parla della festa delle capanne in cui Gesù è a Gerusalemme. Siamo a capitolo 7 del Vangelo secondo Giovanni, i versetti 37 e 39, ve li leggo. Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, e qua delle capanne, Gesù, levatosi in piedi, esclamò ad alta voce, si alza in piedi nel Tempio, «Chi ha sete venga a me, e beva chi crede in me. Come dice la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno». Questo lo dice Gesù. E il commento dell'Evangelista, questo egli disse riferendosi allo Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in Lui. Infatti non c'era ancora lo Spirito, perché Gesù non era stato ancora glorificato. Allora, vedete, San Giovanni, l'Evangelista, a cui non interessa narrarci come sono andate le cose. Questi sono più i sinottici che ci raccontano un po' di cronaca. L'Evangelista Giovanni colloca già un anno e mezzo, due anni prima di quello che accade sulla croce, questo brano con la sua interpretazione. Cioè, l'Evangelista Giovanni, la glorificazione, la gloria, l'essere glorificato significa salire in croce. La gloria di Cristo è salire sulla croce, perché lì è il dono totale di sé, lì c'è la pienezza della vita. Pensate al paradosso, no? Sulla croce, che è un patibolo per una pena di morte, c'è la pienezza della vita. Perché? Perché lì si manifesta l'amore. È utile però, secondo me, andare a leggerci anche il libro del profeta Ezechiele, al capitolo 47, dove il profeta, lo parafraso, lo riassumo così, però voi andate a leggerlo che è molto bello. Il profeta immagina o vede che da Ezechiele 47, immagina che dal Tempio di Gerusalemme, dal fianco del Tempio di Gerusalemme, esce acqua, un fiume, verso Oriente, un fiume che lui tenta di attraversare, ma quando tenta giunge alla caviglia, poi al ginocchio, poi ai fianchi, sempre più su fino a dire non si può attraversare questo fiume. E la valle che sta sotto il Tempio, no? Viene percorsa da questo fiume grandissimo che irriga tutto quel deserto di Giuda, no? E dovunque arriva questo fiume porta la vita, porta i pesci, le piante fioriscono, il deserto fiorisce, no? Il profeta Ezechiele vede che dal Tempio, in sostanza, sgorga un'acqua viva. Ecco, allora voi capite che nell'Evangelista Giovanni c'è un solo Tempio che verrà distrutto, che è il corpo di Cristo sulla croce, e dopo 3 giorni verrà riedificato con la risurrezione. È il corpo di Cristo, questo è il nuovo e unico Tempio dove risiede tutta la divinità. È il luogo in dove risplende la persona di Gesù. Allora comprendiamo bene che dalla persona di Gesù, dal suo costato, esce l'acqua, un fiume d'acqua, no? Che fa fiorire il deserto, che dà gusto all'esistenza, che dà senso a quello che si fa, che dà la capacità di soffrire e di superare le difficoltà, che ridona la speranza. Solo dal Signore trafitto sulla croce, viene la pienezza della vita. Siccome dicevamo ieri, il mare è simbolo di morte, l'acqua, il fiume d'acqua, il rigagnolo, la sorgente d'acqua è simbolo di vita. È evidente, no? Nel deserto se trovi una sorgente ti sei salvato, no? E allora, vedete, gli colpì il fianco, dice, no? Il nostro brano, gli colpì il fianco e subito uscì sangue ed acqua. Ecco, da questa ferita di Gesù, da questo dono completo di Gesù, esce un fiume di vita. Ma anche il sangue. Il sangue, nella tradizione ebraica, è simbolo della vita stessa. Allora, se l'acqua apporta con sé tutta questa simbologia profetica, sia che Gesù applica a sé, festa delle capanne, sia del profeta Ezechiele, il sangue è evidente che è il dono della vita, cioè la testimonianza di un amore fedele fino alla morte. Allora, dobbiamo stare lì sotto la croce, guardare il costato trafitto, come Giovanni, guardare il crocifisso e ricordare questo evento del soldato inconsapevole che fa uscire il sangue dal costato di Cristo, no? E si vede l'immagine di uno, Gesù, che è stato fedele nell'amore fino alla morte. Ecco, la testimonianza di una fedeltà limpida e permanente che dona la vita. Dona la vita in tutti i due sensi, transitivo e anche l'altro, no? Dona la vita a me e lui la perde, no? La dona, è il chicco caduto in terra. Allora, sangue ed acqua diventano, nel Vangelo secondo Giovanni, in questo episodio, il modo con cui si può descrivere, o meglio, in quel modo in cui l'Evangelista Giovanni ci descrive l'amore di Gesù. L'amore di Gesù. E com'è l'amore di Gesù? Un amore fedele, così fedele da dare la vita al sangue. Un amore che è sorgente di vita, l'acqua. Perciò vedete, in tutti e due i sensi dà la vita, no? Dà la vita fino a perderla e è sorgente della vita. Allora, guardando e contemplando questo segno del costato trafitto, c'è la manifestazione, perciò è una epifania, a tutti gli effetti, della pienezza dell'amore e della fedeltà di Dio. Il costato trafitto dalla lancia da cui esce sangue ed acqua indica la promessa di Gesù che è mantenuta. Nel mondo si amerà con quello stesso amore che è stato l'amore di Gesù. E quando, e penso che sia l'esperienza di tutti, no? Quando noi riusciamo a vivere in questa sintonia, quando riusciamo a sperimentare questo tipo di amore, un amore fedele che dona la vita ed è sorgente della vita, penso che sperimentiamo, e lo auguro tutti che l'abbiamo sperimentato una qualche volta almeno, no? Che sparisce ogni tristezza, ogni delusione, le amarezze non ci sono più, il deserto che tante volte abbiamo nell'anima fiorisce, perché l'amore di Gesù dà un cuore nuovo, è una speranza che ci rende capaci di amare anche noi fino in fondo. Allora noi, contemplando il crocifisso, diciamo che da lì mi viene la forza, da lì sgorga per me un'acqua viva, e perciò con quest'acqua viva che mi travolge come un fiume in piena, anch'io sono capace di amare come lui fino alla morte. Sarò fedele sino alla fine. E da ultimo, nella tradizione cristiana, in questo brano, no, i padri della Chiesa, ma poi anche la liturgia, ha voluto riconoscere nell'acqua il battesimo e nel sangue l'Eucaristia, dove Gesù offre la vita per i propri fratelli. Allora voi capite che questo costato trafitto diventa il segno di una sorgente, l'acqua, perciò il battesimo, l'inizio della vita divina, è il segno del segreto della vita, il segreto di una vita riuscita, il segreto di una vita felice è una vita donata, con amore, nella fedeltà. E allora uno dei soldati colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue ed acqua. E questo è il secondo quadro che ci presenta il nostro brano. E siamo arrivati al versetto 35. Gli ultimi due versetti del nostro brano ci presentano il terzo quadro, versetto 35, 30, 36, 37, la testimonianza. Perciò potremmo guardare il crocifisso, ormai Gesù è morto in croce, il costato è trafitto e siamo stati inondati da questo sangue ed acqua. Adesso questo sguardo al crocifisso si traduce in una testimonianza. Infatti vedete che inizia proprio: chi ha visto ne dà testimonianza, la sua testimonianza è vera, egli sa che dice il vero perché anche voi crediate. E poi, questo infatti avvenne perché si compisse la scrittura, non gli sarà spezzato alcun osso, e un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Una testimonianza vera. Vedete, questa è la ripetizione voluta, sa che dice il vero, una testimonianza vera. E l'Evangelista garantisce con un giuramento che lì sta tutto il significato della vita di Gesù. In quel emise lo spirito e in quel fianco squarciato dalla lancia c'è tutto il significato della vita di Gesù e di ciò che lui lascia agli uomini. No? Se nell'Evangelista Luca ci sono, ripeto, c'è il secondo libro, c'è l'ascensione, c'è la Pentecoste come dono di Gesù risorto, no? Nel Vangelo Giovanni non c'è niente di tutto ciò, tutto avviene qui. No? E la vita di Gesù e il significato della vita di Gesù non è nei discorsi che lui ha fatto, no? Nelle parabole che ha raccontato, nei miracoli. Il significato della vita di Gesù è guardare il crocifisso. Se voi prendete un computer e gli fate analizzare i Vangeli dal punto di vista del numero delle parole, scoprirete che metà del dello spazio, soprattutto dei sinottici, delle parole usate è per la passione, morte e risurrezione di Gesù, cioè degli ultimi tre giorni. Tutti i Vangeli sono sbilanciati sulla fine, sugli ultimi tre giorni della vita di Gesù. Quello che viene prima, non so, è quasi un'introduzione. E allora è interessante questo. Vabbè, si vede in questo crocifisso la totalità, no? La testimonianza, la totalità dell'esperienza cristiana. Diceva padre della Chiesa, Ambrogio, chi sa, nel senso chi conosce, chi gusta, chi sa il crocifisso sa tutto, diceva. È la misura dell'amare di Dio, dell'amare, non dell'amore, dell'amare di Dio. E Gesù stesso che lo dice, ha tanto amato il mondo da mandare in croce il suo figlio. No? Il segno del cristiano che facciamo ogni volta che preghiamo, ogni volta che ci alziamo, che andiamo a dormire, è il segno della croce. Il cristiano è colui che si riconosce sotto il segno della croce e lo tracciamo sul nostro corpo, lo mettiamo nelle stanze, lo mettiamo nelle case, lo mettiamo sulle vette delle montagne. No? E l'esperienza cristiana si comprende dalla croce. No? E chi ha capito l'importanza di Cristo crocifisso ha capito cos'è essere cristiani. E si potrebbe anche dire che chi contempla il crocifisso vive la libertà dell'amore. Il crocifisso perciò è la misura dell'amare e dell'amore di Dio. Ecco, per spiegare questo, per spiegare questa testimonianza, l'Evangelista Giovanni cita due passi della scrittura. Il primo è tratto dall'Esodo, al capitolo 12, e è una delle prescrizioni del rito pasquale ebraico. Non gli sarà spezzato alcun osso. Il contesto è quello della memoria dell'uscita dall'Egitto attraverso il pasto dell'agnello. L'agnello, dice la scrittura, doveva essere perfetto, non doveva essere rovinato, doveva essere consumato completamente. Non potevano esserci avanzi, non so se avete presente quei passaggi dell'Esodo, no? Era nei giorni di Pasqua. Nelle case degli ebrei si preparava la Pasqua, ancora oggi, si mangiava l'agnello pasquale, un rito di passaggio e di offerta. Segno della liberazione dalla morte alla vita, dalla schiavitù alla libertà, dalle tenebre alla luce. Ma non si trattava di un agnello comune, no? Doveva essere l'agnello perfetto, quello a cui non verranno spezzate le ossa. No? O voi capite che Giovanni, che è un ebreo, guardando al crocifisso dice: ma il vero agnello è lui. È Gesù sulla croce, è lui l'agnello di Dio. Ricordiamo tutti Giovanni Battista nel Vangelo secondo Giovanni al fiume Giordano che dice: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Lo dice all'inizio del Vangelo per poi ridirlo alla fine con: non gli sarà spezzato alcun osso. Gesù perciò è l'agnello pasquale a cui non gli sarà spezzato alcun osso, perché è perfetto. È il richiamo a che cosa? Al segno di un'offerta completa, totale. È una piccola curiosità, ma voi immaginate un pastore nel 1500 avanti Cristo. Non c'erano vaccinazioni, non c'erano veterinari. E le pecore morivano. Di varie motivazioni, no? C'erano pecore che nascevano anche, oggi diremmo, handicappate, d'accordo? Quando dovevano presentare un agnello al tempio, gli davano quelle svergole, perché tanto, no? E poi c'è quelle sane, dovevano farle moltiplicare, prolificare, perché erano sane, eh? tranne a Pasqua, che invece doveva essere sacrificato un agnello perfetto. E era un sacrificio perfetto perché non era segnato da qualche difetto. E allora voi capite che l'insistenza che non gli sarà spezzato alcun osso sta proprio a dire questo, no? Che non è un agnello zoppo o malato, no? Ma quello è perfetto perché l'offerta è totale, è intera, no? E allora, mentre nelle case degli ebrei, in quei giorni in cui Gesù viene crocifisso, si resta legati all'agnello antico, i discepoli di Gesù riconoscono che è Gesù l'agnello nuovo. Qui c'è la nuova Pasqua, c'è il passaggio, non dalla schiavitù del faraone alla terra promessa, ma dalla morte alla vita. Dalla schiavitù della morte alla libertà della risurrezione. Dalla schiavitù del peccato alla libertà dei figli di Dio. Giovanni, contemplando il crocifisso, è testimone di questo. Gesù è l'offerta perfetta, non c'è altro sacrificio da fare. Sapete che tutte le religioni hanno dei sacrifici, il cristianesimo c'è un solo sacrificio che viene offerto da Cristo al Padre. Cristo offre se stesso al Padre quando celebriamo l'Eucaristia. Quando noi celebriamo l'Eucaristia, in verità, non siamo noi. La gente nella celebrazione dell'Eucaristia è Cristo che si offre come vittima immolata sull'altare al Padre. Dopo noi, siccome dobbiamo fare le canzoncine con la chitarra e ci sono i bambini, diciamo è una festa, perché facciamo la festa. È un sacrificio cruento sulla croce di Gesù che offre se stesso come agnello perfetto immolato sulla croce. Questo è il mistero pasquale. Non a caso a noi non interessa uccidere un agnello, ma è Cristo che si offre. Questo è interessante, no? Ma lo possiamo comprendere solo se guardiamo il crocifisso. Il primo brano è questo. Il secondo riferimento biblico riprende il profeta Zaccaria, poco conosciuto se non fosse per questo brano. Al capitolo 12, versetto 10, dice: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Vedete che è anche il titolo di questa sera, perché forse è il passaggio che si conosce meno. Questo brano, forse è un pochino più difficile. Potremmo dire, ma chi è nel libro del profeta Zaccaria costui a cui si rivolge lo sguardo? Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Chi è quello che è stato trafitto? O se voi dovreste andare a leggerlo, ve lo dico io, è un re che è morto, un re in cui si è fatta una congiura e si è procurata la sua uccisione. Ora, nel libro del profeta Zaccaria si legge che il popolo, dopo aver provocato l'uccisione del suo re, lo guarda colui che ha ucciso. E chi era questo re? Se voi, per Zaccaria, se voi andate a leggerlo, era un giusto, era un re giusto, però è stato perseguitato. Era il santo di Dio, era un pastore. Sapete che, e non so se lo sapete, che i pastori nella cultura ebraica, il pastore del popolo, non sono i sacerdoti, noi lo applichiamo ai preti, no? Al pastore, il vescovo, al pastorale, ma nella Bibbia il pastore è il re, non sono i sacerdoti, perché chi pasce il popolo, cioè chi si occupa del bene del popolo, è il re, ok? Non i sacerdoti del tempio, ok? Allora, era un pastore, il re, che è stato rifiutato. Allora, colui che è stato trafitto, al quale si volge lo sguardo, ha queste caratteristiche. Era giusto, ma non è stato capito. È stato perseguitato, è stato rifiutato. Allora voi capite che l'evangelista Giovanni, da buon ebreo, conoscendo bene il profeta Zaccaria, guarda a Gesù crocifisso e richiama questo brano volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto per dire che Gesù è re, che Gesù è il vero re verso il quale si svolgerà lo sguardo, perché è il giusto che è stato ucciso, è il pastore che è stato rifiutato. Gesù non viene accolto ma dai suoi contemporanei, ma non viene accolto neanche da noi quando non accogliamo, per dirla con il primo quadro, il suo stile di vita, cioè il dono dello Spirito, cioè fin dove posso amare, ma nemmeno quando non accogliamo il segreto della vita, cioè quell'acqua che è fonte di vita, ma che sgorga da un costato trafitto. Allora, in questo ultimo passaggio, il nostro evangelista ci vuol dire che da dove nasce il senso della vita, da dove nasce lo stile per il quale vale la pena di vivere. Bisogna vivere come un re. Essere re significa essere incoronato sulla croce. Questo è il centro del quarto Vangelo. Gesù regna dalla croce. Pensate che per circa mille anni, i crocifissi sono stati... la corona di spine. Sono stati raffigurati con Gesù re in croce, cioè con una corona di re, non con la corona di spine, fino al 1200, ok? Eretto, e vivo, no? Perché Gesù è re sulla croce. Dopo si è più concentrati sulla sofferenza, allora ha chinato il capo con la corona di spine, eccetera. No, ma proprio per questo, perché è re? Perché il re è un re da guardare, perché lì si può scoprire. Sapete che al di là dei film o di quello che pensiamo noi oggi dei re, che viviamo in una repubblica, lasciamo perdere le figure ridicole dei re d'Inghilterra, compagnia bella, quelle robe lì. No, ma il re nell'antichità era colui che garantiva la vita al popolo, perché si occupava, nell'ideale del re era quello che si occupava che il popolo avesse da mangiare, che il popolo dovesse vivere. No? O voi capite che dire che Gesù è re sulla croce significa che lì si esprime il suo amore per farci vivere. No? E allora tutto il Vangelo secondo Giovanni può essere riletto, se volete leggerlo, partendo da qui. Noi iniziamo sempre col prologo, poi veniamo avanti. Invece bisogna partire da qui, cioè la croce è la gloria di Gesù, perché lui lì dona la vita e coincide con la pienezza della sua regalità. Al prologo, capitolo 1, versetto 14, l'Evangelista aveva detto: e il Verbo si fece carne e noi vedemmo la sua gloria. Ma cosa sta pensando Giovanni appena iniziato il suo Vangelo quando dice vedemmo la sua gloria? Sta dicendo: io ho visto la sua gloria, cioè ho visto la croce. Sta dicendo questo. Noi lo leggiamo la notte di il giorno di Natale questo brano, no? E non so che cosa pensate quando voi sentite Giovanni che dice: noi vedemmo la sua gloria. Lo dice all'inizio, ma per dire che se vuoi capirlo devi andare in fondo. Cioè, la sua gloria è quando lui è sulla croce col costato trafitto. No? E allora mi sono immaginato, dato che ieri vi ho accennato ai segni, non so se vi ricordate, ma comunque che nel Vangelo secondo Giovanni ci sono i miracoli, ci sono dei segni. O mi sono immaginato un'intervista per concludere. Se noi dovessimo domandare a San Giovanni: ma quando hai visto la gloria di Gesù? Lui risponderebbe così, un po' in tutta la sua vita, attraverso dei segni. A Cana di Galilea Gesù ha detto: io sono il vino buono, no? Anche se non era ancora giunta la mia ora. Quando ho moltiplicato il pane ho detto: io sono il pane di vita. Quando ho guarito il cieco, io sono la luce del mondo. Sulla croce è giunta la mia ora e qui appare la pienezza di tutti questi segni, la mia gloria. E la mia gloria è effondere lo spirito, emettere lo spirito e donare il sangue e l'acqua. Guardando il crocifisso, perciò, noi possiamo contemplare e gustare in quale misura e fino a che punto Dio ci ama. E questo è il mio suggerimento pensando al crocifisso e, lo so, al Venerdì Santo.